او کبا
e perché avessero il potere di scacciare i demoni.
Costituì dunque i dodici, Simone al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo di Zebedeo e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Ecco, è una paginetta molto interessante perché ha molte cose da dirci. Innanzitutto mette in evidenza, dopo il primo annuncio di Gesù e anche la prima risposta che c'è da parte dei discepoli, che cominciano ad essere molti e lo seguiranno questi molti. Si capisce, si intuisce da altre pagine evangeliche fino alla sua risurrezione. Ma di questi molti che noi chiamiamo discepoli, alcuni li chiama, per quelle condizioni che vedremo da poco, sono già state narrate, e viene dato un nome. Ecco, vengono chiamati 12, ne costituì 12. Il riferimento, se volete, è anche immediato. Gesù, che è venuto in pienezza a rivelare la parola del Padre, sta dando una svolta definitiva alla storia della salvezza, portandola a compimento. Una storia della salvezza che era già cominciata e che aveva un percorso lunghissimo e che trovava un attimino il suo punto di riferimento in quelle che erano le 12 tribù di Israele, che erano nate, diciamo così, con semplicità, senza entrare in particolari problemi, dai 12 figli di Giacobbe. Non è proprio così, ma è così. E dopo questo lungo percorso gli viene a portare a compimento questo nuovo popolo di Dio e ne costituisce 12. Non è che si venga cancellata la storia precedente, viene portata a compimento. Che venga portata a compimento perché si fonda sull'alleanza prima che Dio ha fatto con l'umanità, con il popolo di Giacobbe, ce lo dice chiaramente il libro dell'Apocalisse, perché sappiamo che il popolo, il numero dei salvati, è costituito da quel famoso 144.000, che è un numero simbolico, sappiamo, che indica una pienezza. La pienezza di ciò che precede, i 12, le 12 tribù di Israele, quindi il popolo dell'Antico Testamento, con quello che Gesù ha costituito, i 12, dai 12 nascerà la Chiesa, 12 per 12, per 1000, che è un numero perfetto, per dire che Dio porta veramente a compimento questa storia di salvezza che ha cominciato a tessere, a tramare con l'umanità, per portarlo alla pienezza della vita già appunto nell'Antico Testamento. Ripeto che i 12 facciano parte di un gruppo più largo e che questo gruppo più largo comunque segua Gesù è un dato di fatto, perché se ricordate negli Atti degli Apostoli, nel momento in cui gli Apostoli stessi hanno la scelta di riportare a compimento il numero 12 dopo la defezione di Giuda, vi ricordate? Viene indicato questo criterio: scegliamo uno tra di noi che sia testimone di tutti i fatti dal battesimo di Gesù fino alla sua risurrezione e sia testimone di tutto questo con noi. E ne presero due, poi diranno la sorte. Quindi vuol dire che c'era già questo grande gruppo. Tutti sono chiamati ad essere discepoli. Ad alcuni Gesù ha dato un mandato del tutto particolare. È vero che, poi oltretutto vi ricordate che quando manda in una delle prime missioni del Vangelo, manda 72 discepoli ad evangelizzare. Quindi vuol dire che il cerchio era veramente ampio. Oltretutto sappiamo che 72 diventa rappresentativo del numero di tutte le popolazioni che abitavano la Terra in quel momento, secondo la lista della Genesi, troviamo per dire che l'universalità della salvezza in Cristo è veramente data a tutti, è rivolta a tutti. A volte c'è una distinzione tra i 12 e i discepoli, e vengono chiamati anche apostoli, a volte invece c'è una perfetta sintonia. Diciamo sicuramente che gli apostoli, i 12, sono anche discepoli, potremmo dire che i discepoli sono anche apostoli, perché quando manda i 72 li manda. Apostoli significa mandati, discepoli significa chiamati, coloro che entrano in intimità con Gesù. Questa distinzione e questa possibilità di mettere insieme è importante per noi, perché altrimenti quando ci confrontiamo con quello che viene detto dei 12 potremmo sentirlo riferito esclusivamente a loro e non tocca più la nostra vita. Invece quello che viene detto ai dodici viene detto anche noi per certi versi, perché ciascuno di noi partecipa in parte a quello che è l'identità, la missione, la chiamata, la responsabilità di questi dodici. Ecco, fatta questa premessa, noi abbiamo compreso che Gesù sta costituendo il nuovo popolo di Israele, e sarà interessante che è Gesù comunque il punto di riferimento di questi dodici. Quindi c'è una novità rispetto al passato, rispetto all'Antico Testamento. Ecco, lui è colui che è presente, quindi è il punto focale verso il quale tutti devono convergere. Anche quando li manda, dice il Vangelo, tornano da lui, riferiscono a lui. E ritroviamo anche alcune parole di intimità che sono contenute in questa stessa pagina. Poi un altro aspetto che è veramente interessante è un po' la storia, l'identità di questi dodici, molto diversificata e oltretutto per molti versi imbarazzante, perché ci sono persone di diverso carattere e ci sono diverse persone anche di appartenenza politica. Allora, che ci siano dei caratteri difficili, qua troviamo Simone, il primo nominato, troviamo un carattere difficilissimo. Influento, di grandi entusiasmi, poi anche colui che rinnegherà Gesù per tre volte. Poi c'è Zebedeo, Giovanni e Giacomo, ai quali dà il nome di figli del tuono, caratterini non piccoli, perché vi ricordate che quando attraversano la Samaria e in Samaria non li accolgono, sono loro che dicono: vuoi Signore che diciamo che scenda un fuoco dal cielo, li consumi tutti. Poi c'è Simone lo Zelota. Zelota, gli Zeloti era un movimento fanatico, politico, estremista. Non dico Brigate Rosse, ma quasi, per dire. È imbarazzante questa presenza. E poi c'è la presenza più imbarazzante di tutti, che è quella di Giuda, che viene nominata fin dall'inizio come colui che tradirà Gesù. Ecco. Per noi è significativa questa elencazione così diversificata, perché quando pensiamo alla comunità dei discepoli, alla comunità ecclesiale, alla Chiesa, noi pensiamo sempre ad una comunità di perfetti. Non esiste una comunità di perfetti. Se poi pensassimo a una comunità di perfetti, dovremmo chiederci se siamo noi questi perfetti e quindi sono gli altri quelli che sbagliano. Invece ognuno di noi porta la sua storia, la sua fragilità, la sua appartenenza, ecco, la sua contraddizione. Tutti siamo in questa contraddizione, ciascuno di noi porta una contraddizione. Gesù sta dicendo a loro che farà storia di salvezza con l'umanità attraverso di loro, ma potrà fare storia di salvezza con l'umanità solo dopo che avrà fatto storia di salvezza con loro. Fatta questa ulteriore specificazione, adesso diventa imbarazzante, nel senso positivo, vedere per quali motivi ha costituito questi dodici. Ecco, noi di solito abbiamo una mentalità molto funzionale. C'è bisogno di un servizio, scegliamo le persone per quel servizio. Ed effettivamente faranno un servizio, saranno chiamati per un servizio questi. Ma il servizio verrà in un secondo momento. Il primo motivo per cui vengono costituiti, vengono scelti, è un altro. È quello della intimità, della comunione. È importantissimo, è bellissimo. Dice, ne costituì dodici che stessero con lui. E anche per... Ma guardate che è importante questo. Allora, il primo motivo della chiamata è quello di entrare in intimità con Gesù e in intimità tra di loro. Poi mi piace molto, ne costituì dodici che stessero con lui. Noi possiamo trovare tante sottolineature da questo stessero con lui. La prima che mi piace di molto, di più, è quella che dà l'idea che Gesù abbia bisogno di questa intimità. Ne costituì i dodici perché stessero con lui, perché non lo lasciassero solo. E poi per introdurli nell'intimità sua, attraverso il Padre, ricordiamo quello che abbiamo letto nel Vangelo di questa mattina. Io sono nel Padre, il Padre in me, e lui vuole introdurci in questa intimità che egli ha con il Padre. Siano anch'essi, sempre nei discorsi di Dio, una cosa sola, come noi, in noi. Il desiderio potremmo dire di Gesù, prima ancora di essere il desiderio della salvezza nei nostri confronti, è un desiderio di comunione. Potremmo dire che coincide il desiderio della salvezza con la comunione. Perché se noi dovessimo salvare qualcuno da una situazione di difficoltà, facciamo un gesto nobile, grande, e questo ci sarà riconoscente per sempre. Ma se quello che lo salviamo lo introduciamo in comunione con noi, rimane in comunione con noi, è qualcosa di più grande. Oltretutto diventa impegnativo per colui che li introduce nella sua comunione. Proviamo noi ad accogliere qualcuno in casa nostra per un giorno, vabbè, per due giorni, per una settimana, per un mese, per sempre. Lui ci introduce, ci salva e ci introduce nella sua comunione per sempre. È interessantissimo questo. Io questa mattina, commentando brevissimamente per non c'era il tempo, gli Atti degli Apostoli, no, gli Atti degli Apostoli, scusate, il brano evangelico, ho fatto una sottolineatura. Per indicare la casa, il luogo dove si dimora, ci sono più termini in greco. C'è il termine casa, che difatti usa nella casa del Padre mio, e poi c'è il termine o dimora, o il termine tenda, tabernacolo. Noi abbiamo il tabernacolo in chiesa. Tabernacolo in latino significa tenda, o meglio dimora provvisoria, può essere fatta anche di assi. Proviamo a pensare, Pietro nel momento della trasfigurazione dice: è bello maestro per noi stare qui, facciamo tre tende, tre tabernacoli in latino, per te una, per Mosè una, per Elia. È una cosa interessantissima. Ma Pietro non ha capito una cosa importante, che noi siamo chiamati ad entrare in questa dimora, ma non una dimora provvisoria, una dimora permanente. Difatti Dio, quando si parla della dimora di Dio nell'Antico Testamento, si parla della dimora del tabernacolo, una tenda che seguiva Israele, al punto che anche quando sono arrivati alla stabilità a Gerusalemme, il termine è rimasto. Quando Davide ha costruito il Tempio di cedro, che poi sarà ancora più solido, viene chiamata dimora, tabernacolo. Mi capite quello che sto dicendo? Quindi vuole dire che Dio è venuto per camminare con gli uomini devono fare un pellegrinaggio e Dio cammina con loro, si fa pellegrino con loro, con noi. Ma per mutare poi le condizioni, perché quando la storia si è compiuta, lui che si è fatto pellegrino vuole introdurre noi in una intimità, in una dimora eterna, stabile. Infatti il testo, Gesù dice: nella casa del Padre non sia turbato il vostro cuore, d'accordo? Io vado a preparare un posto, nella casa del Padre mio non ci sono molti tabernacoli, tende provvisorie, ma molte dimore, dimore stabili. Cioè, il Dio che si è fatto pellegrino per voi, con voi, vi introdurrà nella sua comunione permanente per sempre. Guardate che non è piccola cosa quella che sto dicendo. È bellissimo. Dio ci vuole con sé, ci ammette alla comunione con sé per sempre, ci salva per introdurci nella comunione con Lui. C'è un desiderio da parte di Dio, un Dio innamorato veramente della nostra umanità. Quindi ne costituì 12 perché stessero con Lui e anche, ecco, dopo viene la funzione, per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni, cioè predicare la parola e guarire. Ma prima l'intimità. Ogni vocazione trova qui il suo quadro fondamentale. La chiamata è prima per entrare in intimità con il Signore, per gustare questa intimità. Noi gustiamo l'intimità di Lui con noi e permettiamo a Lui di gustare l'intimità nostra con Lui. E dopo, per il servizio della parola, per l'annuncio e per la guarigione. Scacciare i demoni significa guarire la totalità dei bisogni dell'umanità. Ecco, sui nomi abbiamo già fatto tutte le nostre osservazioni. A questo punto io avrei già detto le cose principali, se vogliamo riprendere, ma vorrei riandare per un istante alla pagina 61 del sussidio, in cui mette in evidenza la profondità di questa comunione, che diventa reciprocità. Ci sono delle citazioni dei passi e delle condizioni che Gesù vuole condividere con noi. Secondo me ne manca una molto importante, però.
Qui.
Sì, ne manca una, che è quella che dice a Maria di Magdala il giorno della risurrezione: dice non mi trattenere, non mi impedire, perché io devo tornare al Padre, al Dio mio e Dio vostro, Padre mio e Padre vostro. Parole che non indicano distinzione, ma indicano identità. Attraverso la sua risurrezione egli ci ha completamente salvato, liberato, al punto che ci ha resi partecipi della sua intimità con il Padre. Il Padre mio è diventato Padre vostro, il Dio mio è diventato Dio vostro. Quindi noi partecipiamo degli stessi doni di Gesù Cristo. Noi siamo Gesù Cristo, siamo le membra di Gesù Cristo. È Lui che ci ha introdotto in questa pienezza di comunione per gratuità. Il testo qui dice, sono al secondo capoverso in alto, Gesù, a pagina 61, entra nel cuore di chi lo ascolta, deponendovi i suoi stessi sentimenti. Qui tira le somme di alcune affermazioni che ha fatto, comunione di vita, comunione di affetti, condivisione di intimità e via di seguito. Però arriva al punto di dire che ciò che è suo diventa anche nostro, e questo mi interessa sottolineare. Gesù entra nel cuore di chi lo ascolta, deponendovi i suoi stessi sentimenti. Si pone al centro di quell'esistenza e svela i suoi personali segreti. La condivisione spirituale vuol dire non qualcosa che esula dalla nostra vita, ma la parte più intima della nostra vita, più vera, più profonda. La condivisione spirituale è partecipazione, prima di tutto, della conoscenza che il figlio ha del padre e il padre del figlio e del mistero della regna. È qua. Vedete che stiamo confermando quello che vi stavo dicendo prima. È partecipazione, comunione della conoscenza reciproca tra il padre e il figlio, tra il figlio e il padre, e quindi del mistero del regno. Per questo Gesù pone l'accento sul legame fra l'amicizia che egli stabilisce con i suoi seguaci e la comunicazione che fa loro della sua dottrina. Infatti dice, cita qui, vi ho chiamati amici, perché tutto quello che ho udito dal padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Cioè ci rende partecipi delle conoscenze che egli ha del padre. Tutto. Parole vanno pesate, tutto quello che ho udito dal padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non ha tenuto per sé neanche un segreto, neanche una parola, ci ha rivelato tutto. Come diceva Filippo, mostraci il padre, ci basta. Questa mattina Filippo, da tanto tempo sono con voi, tu non hai capito, chi ha visto me ha visto il padre è in me, io sono nel padre. Lui è venuto a donarci tutto quello che egli ha ricevuto dal padre, tutto. Siamo veramente suoi fratelli. Ancora, ai suoi amici comunica tutta la verità ricevuta dal Padre, il nome innanzitutto. Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Giovanni 17. Interessante, eh? Il nome contiene il segreto della presenza della persona che lo porta. Dio Padre si è consegnato a noi attraverso Gesù Cristo. E non è più Yahweh, nome proprio, ma è il nome che riposa in Gesù, su Gesù. È Gesù il nome del Padre, il Salvatore del mondo.
Io avrei pensato che invece il nome del Padre è proprio Padre.
No, il nome del Padre, Gesù è il nome del Padre, nel senso che Gesù porta in sé il tutto del Padre. Tutta l'essenza del Padre è nel Figlio. Tutta l'essenza del Padre è nel Figlio. Poi condivide con noi le parole, sempre in Giovanni 17, che è un capitolo fondamentale, le parole che hai date a me, io le ho date a loro.
Allora, Don Roberto, adesso capisco perché Madre Speranza parla di Gesù proprio come padre. Lei, quando ha scrive le sue lettere al direttore spirituale, lei dice, Gesù padre mio, padre buono. Lo chiamo e io non riuscivo a capire questo nesso fino in fondo. È perché in Gesù è rivelato il Padre.
Sì, quando noi diciamo nome, non intendiamo un nome proprio, intendiamo l'essenza stessa.
Sì.
E Gesù dice, se vi ricordate, lo sta testimoniando in tutti i versetti che noi stiamo citando. Lo dice chiaramente la risposta che Gesù ha dato a Filippo questa mattina, non per oggi, nel Vangelo, che ha visto me, ha visto il Padre, io sono nel Padre e il Padre è in me, pur essendoci distinzione, ma comunque tutto ciò che è del Padre riposa nel Figlio. A Poi cosa in quello che Gesù dice, noi l'abbiamo citato tante volte, ma lo citeremo ancora perché è un versetto fondamentale, a conclusione del prologo del Vangelo di San Giovanni: Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui ce lo ha rivelato, lui ce lo ha narrato. Quindi è lui che porta tutta l'essenza del Padre, è l'impronta della sua sostanza, no?
Certo.
Dal Nuovo Testamento abbiamo questa espressione, è l'impronta della sua sostanza, il sigillo. Quindi anche le parole che hai date a me, io le ho date a loro. Ancora la gioia, siamo nel capitolo sempre 17, la gioia, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia.
Chiudo?
No, perché sono ancora già 2 settimane abbondanti e sono ferito nella voce. La missione: come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. E qua potremmo andare al capitolo 20 di Giovanni, dove Gesù dice, apparendo in mezzo a loro: ricevete lo Spirito Santo, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Noi riceviamo la stessa missione che Gesù ha ricevuto dal Padre, identica. Poi la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro. La gloria è partecipazione della natura divina, della vita divina, della vita stessa di Dio. Noi partecipiamo della vita di Dio in Gesù Cristo. Poi l'unità, perché siano come noi una cosa sola, io in loro, tu in me. L'amore, perché l'amore con il quale tu mi hai amato sia in essi e io in loro. Guardate, mai distinzione, vedete, cioè, la distinzione come originalità sì, ma distinzione come diversità no. Io per esempio vi ho già detto, non è soltanto una sensibilità mia, ritengo che ci sia un termine odioso in San Paolo, quando Paolo dice che noi siamo figli adottivi, no? E usato questo termine nel linguaggio nostro diventa fuorviante, perché noi non siamo figli adottivi di Dio, noi siamo figli di Dio. Il primo Adamo è figlio di Dio, non c'è nessun dubbio, lo dice la genealogia di Gesù nel Vangelo di Luca, perché Gesù è figlio di, ma indietro, figlio di Adamo, figlio di Dio. Adamo è figlio di Dio, noi siamo figli di Dio. No, e lo siamo realmente? No. Abbiamo perduto la pienezza di questa figliolanza con il peccato. Ma quando l'uomo è uscito dalle mani di Dio, nessuno può dire che non è figlio di Dio. È figlio di Dio in pienezza. Adamo è figlio di Dio in pienezza. Dopo abbiamo perso la purezza, la trasparenza, la pienezza di questa identità attraverso il peccato, no? Però teniamo presente, vogliamo anche dire questa mattina, no, la gratuità, siamo un popolo sacerdotale, regale, questo è in virtù dello Spirito Santo, dopo il battesimo, quello che volete. Però rimane anche la nostra fragilità. È come uno che se è principe non per la sua dignità, ma per il fatto che nasce figlio di un re. Può essere indegno finché uno vuole, ma lui è principe perché è figlio di un re, è nato in quella casa lì. Quindi, indipendentemente dalla nostra dignità, diciamo, di virtù, e noi siamo figli di Dio in Gesù Cristo, indipendentemente dalle nostre mancanze. Allora, Adamo era figlio di Dio, poi ha perso tutte le sue prerogative a causa del peccato, gli sono state restituite in Cristo, in una pienezza. Quindi siamo figli di Dio, teniamolo presente. Poi Gesù rivela ai suoi discepoli non solo l'insegnamento del Padre, ma il suo volto, come diceva questa mattina: da tanto tempo sono con voi e tu non mi conosci ancora, Filippo. Gesù voleva farsi conoscere e allo stesso tempo far conoscere il Padre. E attenti bene, se si fa conoscere il Padre, fa conoscere chi siamo noi. È chiaro, perché se mi fa capire chi è il Padre per noi, allora comprendiamo chi siamo noi per il Padre. È chiaro, quindi chi siamo noi. Egli si è mostrato ai suoi discepoli così come era, nei suoi pensieri più profondi e in tutte le disposizioni dell'anima, nel mistero della sua divinità nascosta e manifestata dalla sua umanità. Ecco, poi tutto il resto potete vederlo voi, insomma, no? Con molta semplicità. E, possono sembrare delle riflessioni un po' difficili, non sono difficili, sono un po' profonde, però mettono in evidenza la grandezza della nostra dignità, perché altrimenti il cristiano non è semplicemente quello che dice vogliamoci bene. E no, il cristiano è colui che capisce chi è in Cristo, che cosa ha fatto Cristo, entra nella partecipazione di questa comunione, di questa pienezza, ripeto, anche se abbiamo mille fragilità, non soltanto dal punto di vista morale per le nostre mancanze, anche dal punto di vista intellettuale, non solo i sapienti, che hanno chissà mai quale sapienza, anche un bambino che non ha ancora sviluppato pienamente tutta la sua intelligenza, perché ancora agli albori, è rivestito in pienezza di questa dignità, lo è. Ed è chiamato a partecipare di tutta la ricchezza di questo dono. Ed è una cosa grandiosa, è una cosa grandiosa, la nostra dignità di figli di Dio. Poi tornando al discorso del nome, se vi ricordate, per capire l'importanza, i testi sono tutti complementari e non pensiamo di trovare una pienezza di significato soltanto in un versetto, perché altrimenti non ci sarebbe bisogno di tutta la Bibbia. Ma vi ricordate che cosa diceva il testo di domenica scorsa degli Atti degli Apostoli, quando c'è stata la predicazione di Pietro, che ha richiamato sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito il Signore Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Siamo nel giorno di Pentecoste, è la prima predica che fa. Al dire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero Pietro e gli Apostoli: che cosa dobbiamo fare? Pietro dice: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo. Che poi in greco non è nel nome di Gesù Cristo, ma è sul nome di Gesù Cristo.
Cioè?
Quasi edificati in Lui. E Gesù, ripeto, nel nome di Gesù c'è il nome, l'essenza stessa del Padre e quindi anche dello Spirito Santo. Perché noi, per questo sto dicendo che i versetti sono complementari, perché il Vangelo di Matteo dice: andate, predicate, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma allora, dobbiamo battezzare nel nome della Trinità o nel nome di Gesù? Ripeto, i versetti, ciascuno vuole dire qualche cosa di particolare, sono tutti complementari tra di loro. Ma questo versetto cade ad hoc nella riflessione che stiamo facendo, perché comprendiamo che nel nome di Gesù c'è il Padre. C'è tutta la presenza del Padre, c'è tutta la vita del Padre. Gesù porta in sé tutta la vita del Padre e noi ne diventiamo partecipi, diventiamo una cosa sola in Lui. Battezzare, sapete, significa immergere, innestare, inserire. La parola battesimo in greco vuol dire proprio immergere, seppellire. Quindi è proprio impregnarsi dentro.
Deve essere stato grandemente sconcertante però per il popolo ebraico che da millenni veniva avanti con l'idea di un Dio, un solo Dio.
Sì, questo.
Cioè veniva come in un certo senso scardinato il loro credo, perché da quel punto in avanti invece Gesù insegnava: battezzate nello Spirito Santo, io il Figlio e il Padre, cioè chiaramente parlava di tre persone divine.
Sì, sullo Spirito meno, nel senso che è meno chiaro nei Vangeli, è ancora meno chiaro, perché la formula trinitaria viene fuori solo nel Vangelo di Matteo, capitolo 28, proprio quindi alla fine, e probabilmente anche.
Però tu dici: io manderò lo Spirito che vi chiarirà.
Sì. Sì, però la comprensione loro, già è stato difficile comprendere che lui e il Padre sono una cosa sola, perché già questo è diventato. Comprendere che lo Spirito o il Paraclito, o l'altro Paraclito, verrà fuori nel Vangelo di domenica prossima. E noi, per fortuna, adesso è ritornato questo termine greco, e quindi non consolatore, perché consolatore è un solo significato di Paraclito, Paraclito molto più pieno. Però non era così chiaro nel momento in cui Gesù ha pronunciato queste parole che lo Spirito, perché già si parlava dello Spirito, e capire che lo Spirito era persona e non semplicemente una forza, ci arriverà nella Chiesa, ci arriva proprio nei primordi, nei primi passi, non nel momento stesso in cui nei Vangeli si parla di Spirito Santo, perché già è grande il passo di capire che Gesù, uomo, è veramente figlio di Dio ed è una cosa sola. Tenete presente che proprio per questa affermazione Gesù è stato ucciso, era la bestemmia più grande, per cui il sommo sacerdote si è strappato le vesti nel momento stesso in cui lui ha fatto questa dichiarazione. Però stavo dicendo, che qua è interessante per capire, perché molte noi pensiamo di avere tutto abbastanza chiaro, invece va ulteriormente illuminato, quando Gesù parla del Paraclito, ne parla più volte, soprattutto nei capitoli centrali del Vangelo di Giovanni, ma dà una definizione ben precisa, lo chiama l'altro Paraclito. Domenica sentiremo proprio questo testo, l'altro Paraclito, perché il primo Paraclito è lui. Paraclito significa colui che si fa vicino. Quindi voi sentirete proprio questo brano del Vangelo, noi sentiremo domenica prossima, è uscito anche. Ecco, sì, al versetto 15 del capitolo 14, se mi amate osserverete i miei comandamenti, io pregherò al Padre, il Padre vi darà un altro Paraclito, perché rimanga per voi per sempre. E chi? Vuol dire, se ce n'è un altro, vuol dire che ce n'è uno prima. Quindi viene chiamato così per dire quella che è una funzione che ha già avuto Gesù, e il Paraclito, possiamo chiamarlo il Paraclito, continuerà l'opera di Gesù dopo che Gesù è tornato al Padre nella sua ascensione. Troppo complicata la faccenda?
No, io vedo che sia il Padre e il Spirito,
la comunione dell'amore,
infatti,
se ci pensiamo bene,
ma noi è chiaro che ci vediamo in una comunione nell'amore, ma noi veniamo dopo 2000 anni del Vangelo e dopo una serie di concili ecumenici che hanno dichiarato che Gesù è il figlio di Dio, della stessa sostanza del Padre, come diciamo, sì, e poi la Trinità, diciamo, tre persone uguali e distinte senza confusione, ma queste sono affermazioni che la Chiesa farà dopo. Gli apostoli, non possiamo pensare che arrivino alla nostra affermazione di fede nel momento in cui Gesù, mi spiego questo.
Infatti io credo che
insieme non sarei mia parola da dividere, cioè io li vedo insieme, una cosa sola,
sì.
Padre, Figlio e Spirito.
Ma è così. Ma è così.
No, se no mi fa confusione.
No, no, ma è così, loro sono una comunione indivisibile, senza confusione però, Il fatto che anche voi siete una cosa sola, certo, il matrimonio, certo, ma senza confusione, perché Giuliana e Giuliana è l'altro. Quindi il Padre è il Padre. Perché, allora, per capire questo, apriamo subito una parentesi, non è stata così facile, perché già i primi cristiani hanno cercato di capire questo mistero, ma non è stato semplice, perché per esempio alcune eresie che sono state chiarite, l'eresia vuol dire andare a sbagliare, sono state chiarite nei primi concili, perché addirittura una prima eresia era quella di dire che tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo c'era una gerarchia. Il Padre è il più grande, e Gesù lo dice, però bisogna capire perché il Padre è più grande di me, poi il Figlio e poi lo Spirito Santo. Oppure un'altra eresia, pensando che le tre persone, ognuna è in identità per il compito che ha. No, cioè, arriveremo proprio al concilio niceno costantinopolitano, cioè, la fede non è mica stata così semplice, quindi se noi non avessimo, i concili sono inseparabili dalla parola di Dio e la parola di Dio sfocia nei concili, questo è assolutamente fondamentale. La nostra fede non è stata definita dalla parola di Dio, ma attraverso la parola di Dio è arrivata alla definizione dei concili. Quello che diciamo noi è, credo, la domenica.
Diciamo, l'operazione dello Spirito Santo
è quello di portare la pienezza della verità.
Dei convenuti.
Ecco, e torno a dire quello che ho già detto, perché noi abbiamo contemplato la Santissima Trinità l'anno scorso, mi pare, e diciamo che lo Spirito Santo è persona, che abbia una molteplicità di forze, di efficacia, che sia chiaro, ma non immaginiamo, è persona lo Spirito Santo, come il Padre e come il Figlio. E anche se noi diciamo che è la terza persona della Santissima Trinità, è perché la chiamiamo così, perché è la persona che si è rivelata per ultima, tra virgolette, perché colui che rivela il Padre è il Figlio, e colui che rivela il Figlio è lo Spirito Santo. Quindi l'esegeta, quello che spiega il Padre è il Figlio. E l'esegeta che spiega il Figlio è lo Spirito Santo e continua la sua opera di esegeta nella Chiesa. Anche adesso, se noi stiamo cercando di capire, è lo Spirito che ci conduce, che ci illumina attraverso la parola e il magistero della Chiesa, quindi i concili. Voi vi siete mai chiesti perché ogni domenica noi diciamo dire il credo? Perché è importante che noi riaffermiamo continuamente con chiarezza. È che purtroppo spesso quando diciamo credo non mettiamo tutta l'intelligenza a quello che diciamo, ma lì nel credo, soprattutto quello che diciamo durante l'anno, c'è tutta la sintesi della fede della comunità cristiana. E non è poca cosa, perché per esempio c'è un né che mette in difficoltà, che ci ha separati con la Chiesa ortodossa sulla processione dello Spirito Santo. Quindi pronunciare il credo è un'opera importantissima, perché lì stiamo dicendo che noi siamo nell'alveo della riflessione di tutta la Chiesa che ha compreso il mistero che noi stiamo cercando di spiegare. E non è stata una cosa molto facile, la Chiesa si è separata, la Chiesa si è divisa, perché a volte anche per una non piena comprensione dicevano la stessa cosa ma in maniera diversa, quindi si pensava che dicessero cose diverse. Per esempio le chiese monofisite che ci sono ancora adesso, monofisite significa che credono in un'unica natura, in realtà non è neanche vero. Ci sono state delle dichiarazioni proprio qualche anno fa una chiesa cattolica in cui ci si è spiegato in questo senso. Chiese monofisite cosa vuol dire? Perché quando si sono chiesti chi è Gesù, Gesù noi diciamo che è un'unica persona, quella del Figlio di Dio, ma in due nature, quella umana e quella divina. Ma qualcuno diceva sì, però la natura umana è come una goccia di latte in un oceano rispetto a quella divinità. C'è, ma invece no, noi diciamo piena, uguale, tanto più che nel credo noi potremmo fare un'aggiunta della stessa sostanza del Padre, viene detto, secondo la divinità, ma potremmo dire della nostra stessa sostanza, secondo l'umanità. Difatti è Figlio di Dio, ma anche Figlio di Maria, concepita per opera dello Spirito Santo, ma in Maria, quindi piena natura umana. Spero che qua non si scherza, perché tante volte quando noi pensiamo all'ecumenismo, facciamo presto a metterci d'accordo, cosa facciamo presto? Su delle parole c'è tutta la comprensione del mistero della nostra fede e della Santissima Trinità. Quindi è importante che abbiamo questa chiarezza, senza confusione.